A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Allora, ho sbagliato sigla. Scusate, non è la sigla, è la sigla di A come Atlante, che insomma comprende anche A come America. Ho preso per sbaglio la sigla di A come Atlante. Comunque va bene lo stesso, questa è A come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. È martedì 26 maggio, buongiorno da Roberto Festa, ed essendo A come America e non genericamente A come Atlante, c'è con noi Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Oggi sei stato accolto da una sigla molto più, come dire, rassicurante, melodiosa rispetto a quella che abbiamo di solito. Allora, iniziamo subito la trasmissione. La questione dei negoziati per far finire la guerra in Iran resta incerta, sospesa tra negoziato e ripresa dei combattimenti. Gli Stati Uniti hanno appunto ripreso limitati attacchi contro l'Iran a causa, dicono, delle minacce che incombono sulle truppe americane. Proseguono anche i negoziati con le parti che mostrano di avere obiettivi molto diversi. Nelle ultime ore Donald Trump ha introdotto un elemento importante di novità. Allora lui dice di volere che l'intesa con l'Iran contenga e allarghi il contenuto degli accordi di Abramo. Lo ricordo, gli accordi di Abramo sono stati firmati nel 2020 con grande pompa sul prato della Casa Bianca. Hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele e due stati arabi del Golfo, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Un accordo simile con il Marocco è seguito poco dopo. Allora, fino ad allora, lo ricordo, gli unici stati arabi ad aver formalmente riconosciuto Israele erano l'Egitto e la Giordania. Allora, la maggior parte degli altri paesi arabi si era impegnato a non farlo fino alla creazione di uno Stato palestinese. E ieri appunto Trump ha auspicato che un maggior numero di paesi medio orientali aderisca agli accordi di Abramo. Ha ribadito l'appello in un altro post, ha affermato di aver esortato Arabia Saudita, Qatar e Pakistan a essere pronti, disposti e in grado di firmare questo accordo. Allora, il presidente sembra scegliere questa strada per placare alcuni falchi anti-iraniani all'interno del suo partito, per esempio il senatore Lindsey Graham, che hanno criticato Trump per aver perseguito questo accordo di pace con l'Iran. Tra l'altro c'è una questione importante, cioè è chiaro a tutti che un accordo con l'Iran che comprenda solo lo stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, sarebbe ben poca cosa. Allora Fabrizio, Trump rilancia, questo però non rischia di complicare ulteriormente la strada verso un'intesa?
Ma Trump rilancia, ma non si sa bene dove voglia andare, come del resto è caratteristico della sua diplomazia. Gli accordi di Abramo di per sé non c'entrano nulla con la guerra in Iran, che è stata scatenata da Israele e Stati Uniti con il pretesto del programma nucleare iraniano, e a cui poi si è aggiunta la questione che complica tutto, e cioè la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi questo sembra un modo per prendere ulteriormente tempo. Perché Trump in realtà continua a non sapere come uscire dalla situazione che lui stesso ha creato. Gli israeliani minacciano di riprendere l'offensiva da soli, cosa che naturalmente stanno continuando a fare, sì, con effetti devastanti nel sud del Libano. E soprattutto Trump si trova di fronte a una situazione in cui a Los Angeles la benzina costa $7.4 al gallone, in Corea del Sud si già viaggia con le targhe alterne, e in tutta l'Asia il peso, la morsa del prezzo del petrolio continua a mordere. Quindi la situazione rimane, direi, confusa a sufficienza.
Anche perché, poi concludiamo con questo tema, perché insomma ogni ora è in evoluzione. La cosa, diciamo così, particolare di tutto questo, singolare e come dire anche da giustificare, che poi a un certo punto Trump dovrà giustificare presso insomma il suo partito, comunque il suo mondo di riferimento, è che si sta perseguendo un accordo che tiene fuori quindi il nucleare, che tiene fuori l'arsenale bellico iraniano e che ha come centro Hormuz, che è qualcosa che, come dire, c'era prima della guerra. Quindi è stata un'enorme offensiva militare, tra l'altro che è costata miliardi, che come dire, cerca di ripristinare una situazione che c'era prima della guerra, il che, come dire, è appunto singolare e politicamente difficile da giustificare per Trump.
Sì, infatti Trump in queste ore viene attaccato sia dal suo partito che dai democratici, c'è tutta un'ala bellicista del Congresso americano che naturalmente si fa sentire e si farà sentire. Bisogna vedere se Trump resisterà a queste pressioni, anche in vista da un lato delle elezioni per il congresso di novembre e dall'altro per la minaccia di moltiplicarsi dell'inflazione in casa e all'estero.
Allora, intanto, mentre appunto non si capisce esattamente dove siano diretti i negoziati, Donald Trump dà segni, diciamo, sempre più evidenti di una condotta piuttosto erratica, ecco. La settimana scorsa, dopo che CBS ha chiuso per ragioni sostanzialmente politiche il Late Show di Stephen Colbert, grande fustigatore, diciamo, di Trump, il presidente ha postato un video generato dall'intelligenza artificiale in cui lo si vede entrare nell'Ed Sullivan Theater, cioè dove veniva registrato lo show. Lui prende Colbert per la giacca, lo butta in un cassonetto di rifiuti e poi si mette a ballare tra l'entusiasmo del pubblico. Un video appunto generato dall'AI, scioccante comunque perché per il fatto, da un lato, che compare appunto sul sito ufficiale del presidente degli Stati Uniti, ma scioccante in un paese come gli Stati Uniti, che dove almeno formalmente il free speech è stato un diritto tra i più considerati e difesi. Qui invece si vede appunto il presidente degli Stati Uniti considerare spazzatura un suo critico. Allora, Trump compie 80 anni, mi pare a metà giugno. La Casa Bianca ha confermato la sua insufficienza venosa cronica, la condizione circolatoria che cioè lui ha un gonfiore visibile, lividi in parecchie parti del corpo, quindi diciamo dovrebbe dipendere da questa insufficienza venosa cronica. Fabrizio, allora, il più potente paese al mondo è come dire retto da un presidente che secondo te dà ormai segnali molto chiari di un decadimento fisico ma anche cognitivo?
Sì, il decadimento fisico è evidente, si aggiunge alla personalità di Trump che, come si sa, ha dei tratti patologici, un narcisismo maligno, dicono gli psicologi, dei tratti psicologici molto, molto pericolosi, nel senso che non stiamo parlando di qualcuno che fa una vita normale, ma stiamo parlando di qualcuno che sta seduto su 3 milioni di soldati e 6.000 testate nucleari. E tra l'altro Trump, con la sua ossessione per autocelebrarsi, adesso vuole erigere un arco di trionfo da qualche parte fra la Casa Bianca e il Congresso, e dà evidenti segnali di pensare alla sua eredità, come resterà nella storia degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che da un certo punto di vista sente che i suoi giorni sono contati, e dall'altro è in una condizione in cui potrebbe dire e fare qualsiasi cosa, cioè il video che hai citato è un evidente segno di squilibrio mentale, come del resto il suo uso di Truth Social, la sua personale piattaforma, che comincia a usare ininterrottamente la sera verso le 23 e prosegue fino alle 3 o alle 4 del mattino, postando cose assurde o ritwittando, per così dire, cose ancora più assurde. Quindi, da questo punto di vista, c'è una condizione di forte incertezza e pericolo per il suo comportamento.
Ecco, allora ti faccio una domanda, Fabrizio, che penso in molti si fanno. Allora, secondo te è davvero possibile che cose come il video su Colbert siano iniziativa estemporanea, diciamo così, dello stesso Trump? Cioè, è possibile che non ci sia una strategia dietro questi post? È possibile che Trump si svegli la mattina e cominci a postare messaggi spesso contraddittori, controversi, anche deliranti, senza che ci sia qualcuno che intervenga, che consigli, che orienti? Perché, voglio dire, l'arco sul Potomac o la ballroom sulle rovine della East Wing fanno parte, diciamo, di comportamenti tipici anche di autocrati, eccetera. Però, voglio dire, cose che, come appunto questi post. È possibile che un paese come gli Stati Uniti, che in un paese come gli Stati Uniti non ci siano procedures, cioè non ci siano procedure, non ci siano strumenti di controllo che impediscano che in qualche modo, come dire, che il dottor Stranamore prenda il controllo?
Beh, è possibile perché il secondo mandato di Trump, fin dal primo giorno, si è dimostrato, completamente diverso, dal primo, cioè nel 2016, Trump ha vinto, le elezioni come candidato repubblicano e la sua amministrazione comprendeva, una serie di personaggi, diciamo tradizionali del Partito Repubblicano. Addirittura il suo primo capo di gabinetto veniva da lì, e quindi era circondato da persone politicamente e anche moralmente spregevoli, però in qualche modo raziocinanti. La sua seconda amministrazione è caratterizzata invece da un unico test di lealtà totale, e in cui la competenza, la ragionevolezza, il rispetto delle procedure sono completamente scomparsi. E infatti qualsiasi iniziativa di Trump si scontra immediatamente con l'unica parte dell'apparato istituzionale americano che vagamente funziona, e cioè la magistratura. Ogni iniziativa che lui prende passa dai giudici, i quali tendono con una certa frequenza a dargli torto. Credo che ci sia questo problema sia per la cosiddetta ballroom sia per l'arco sul Potomac, ma naturalmente lui si è assicurato la complicità e la benevolenza della Corte Suprema, quindi bene o male ha potuto fare e dire abbastanza quello che voleva in questi mesi. Resta il fatto che proprio questa caratteristica fondamentalmente clientelare e paradittatoriale attorno a lui, del personale politico e amministrativo attorno a lui, impedisce quel controllo che qualunque istituzione, tanto più la presidenza degli Stati Uniti, dovrebbe avere.
Allora, proprio un'ultima cosa, poi chiudiamo il tema. Me l'hai suggerita tu adesso quando parlavi di gestione clientelare. Allora, l'altro giorno, mi pare su Instagram, guardavo un post di Michael Wolff, che è insomma, il giornalista, saggista, scrittore, che ha scritto diversi libri su Trump, diciamo è molto critico nei confronti del presidente. Allora, lui diceva una cosa, che insomma, tutti bene o male sanno che probabilmente a novembre, con l'elezione di midterm, Donald Trump perderà il controllo del Congresso. E quindi, come dire, i prossimi 2 anni sono, da un punto di vista, diciamo, di cose da fare, da un punto di vista di provvedimenti, di leggi, di misure, sono come dire, saranno segnati da una fase di stallo ancora più forte rispetto a quella che abbiamo visto in questi anni. Lui diceva: i prossimi 2 anni saranno soprattutto occupati da parte di Trump a rafforzare il potere economico, finanziario della sua dinastia, della sua famiglia. E quindi vedremo una serie, appunto, di misure, di mosse volte a rafforzare la forza economica della sua famiglia. Tanto, come dicevi tu prima, lui ha 80 anni, si sente probabilmente, come dire, ha davanti ancora non tantissimo tempo, e quindi il suo lascito a questo punto, oltre che l'arco sul Potomac, sarà soprattutto destinato alla sua famiglia. Ecco, anche tu vedi questa possibilità, cioè che, come dire, privato dei mezzi, degli strumenti legislativi o esecutivi, eccetera, Trump si butti, soprattutto, si concentri soprattutto sul suo lascito familiare.
Ma mi sembra che si sia abbastanza concentrato anche in questi 2 anni, visto che ha lanciato una propria criptovaluta, che è stato un grandissimo affare, cioè una grandissima truffa. Poi non dobbiamo dimenticarci del famoso telefono Trump, che doveva essere consegnato dopo un acconto da parte dei clienti interessati. Gli acconti sono entrati nel conto corrente di Trump, ma i telefoni non sono mai esistiti. E poi avremmo bisogno di tutta la giornata semplicemente per elencare le occasioni di speculazione e corruzione dell'amministrazione Trump. Io penso che continuerà a fare quello che ha fatto fin qui. Il vero pericolo è che un paese come gli Stati Uniti, bene o male, non può stare 2 anni senza essere governato. E quindi le iniziative continueranno a essere caotiche e inefficienti di fronte a problemi assolutamente immediati, dall'inflazione che morde le tasche degli americani, alle guerre che non si sa bene se finiscono o non finiscono, senza parlare di tutte le crisi che possono sorgere improvvisamente per qualsiasi motivo. Adesso sembra che ci sia un'epidemia del virus Ebola in Africa, e gli Stati Uniti si sono ritirati sbattendo la porta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è una situazione obiettivamente pericolosa.
Allora, cambiamo argomento. Ieri è uscita, appunto, è stata pubblicata un'enciclica che riguarda, appunto, in particolare il mondo americano, Leone 14, questa enciclica sull'intelligenza artificiale. Lui dice che oggi l'intelligenza artificiale è diciamo il fenomeno ad avere gli effetti più lunghi e duraturi in termini di impatto ambientale, di educazione, di società, quindi rappresenta la sfida più importante, dice il Papa, a difesa della dignità umana. Nell'enciclica non c'è soltanto, diciamo, questo quadro concettuale e dottrinale. Nell'enciclica ci sono riferimenti molto concreti ai modi di produzione, alla difesa dei posti di lavoro, al necessario controllo governativo. Il Papa dice che è necessaria una più stretta regolamentazione governativa delle aziende private che guidano, appunto, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Chiede la protezione, la riqualificazione professionale per i lavoratori cui i posti di lavoro sono a rischio. Allora, i rapporti tra il Papa, anche nei mesi scorsi, e il mondo, diciamo, della Silicon Valley, dell'high tech, dell'intelligenza artificiale, non è stato facile. Per esempio, Mark Andreessen, che è un finanziere, un grande sostenitore con la sua società di OpenAI, di Mistral, eccetera, aveva postato a novembre sul suo account un meme che prendeva in giro il Papa, no? La sua pretesa di fissare un imperativo morale per l'AI. E poi c'è Peter Thiel, no? Che parla di un anticristo, sostanzialmente il Vaticano, che potrebbe prendere il controllo e sfruttare le paure delle persone riguardo all'intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alla guerra. guerra nucleare. Tra l'altro J.D. Vance è un allievo di Peter Thiel, e Thiel lo ha criticato, no, per la sua conversione al cattolicesimo. Comunque è un altro episodio, diciamo così, dello scontro in qualche modo di Leone XIV con alcune posizioni dell'amministrazione Trump, no? Trump ha mantenuto un atteggiamento generalmente di cooperazione con i leader dell'AI, ha privilegiato l'innovazione, il dominio degli Stati Uniti sul mercato rispetto a normative e regole. Ecco, secondo te, Fabrizio, questo è un altro esempio, come dire, del fatto che in modo abbastanza singolare anche, dopo la questione della guerra, Leone XIV finisce per avere un ruolo politico e spirituale inedito sulla scena globale proprio in virtù di una sua, come dire, non opposizione, ma comunque critica delle posizioni dell'amministrazione Trump?
Ah, credo che in questo caso la critica si rivolga a Silicon Valley direttamente, più che all'amministrazione Trump. È evidente che tutti i tecnofeudatari californiani hanno scelto e continuano a sostenere Trump per un unico motivo, e cioè prevenire qualsiasi tipo di regolamentazione nei loro affari e in particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, che, va detto, è l'unica cosa che sta trainando ormai già da parecchio tempo la borsa americana. Sono annunciati per quest'anno tre discese in borsa, per così dire, gigantesche, mai viste prima, fra cui quella per l'appunto di OpenAI. E da questo punto di vista mi sembra interessante che il Papa scelga di misurarsi direttamente con un potente blocco sociale che ha in questi anni non solo venduto una promessa di prosperità e di innovazione tecnologica senza limiti, ma è stato anche dietro la trasformazione dell'economia americana, che non sappiamo se e quando e come avverrà. Di sicuro i tecnofeudatari vogliono che avvenga senza regole e con molti profitti, cioè esattamente ciò che il Papa critica nella sua enciclica.
Allora, abbiamo ancora 2:16. Ti faccio un'ultima domanda. È un tema che sta crescendo, anche se, diciamo, non è ancora maturo per le prime pagine. Comunque sono attese una serie di sentenze importantissime da parte della Corte Suprema. Tu facevi prima riferimento al ruolo delle corti. In particolare c'è la sentenza che arriverà tra fine giugno e inizi luglio sulla cittadinanza, no? Sul fatto che appunto Trump vuole eliminare la cittadinanza per chi nasce, per chi è nato sul suolo americano, anche da genitori che non sono americani. Allora, c'è molta attesa. Trump ne ha parlato durante un evento privato giovedì, ha detto che spera che la Corte faccia quello che deve fare, ci sarebbero in ballo il voto di due giudici. Allora, potrebbe essere quello il ruolo della Corte, soprattutto su un tema così sensibile, Fabrizio, un momento importante per limitare questa pretesa, questa aperta, non è solo una pretesa, però questa aperta manifestazione di poteri autocratici da parte del Presidente?
Sì, su questo io sono abbastanza fiducioso, nel senso che la Costituzione è chiarissima, e malgrado ci siano all'interno della Corte almeno tre giudici che farebbero qualsiasi cosa per Trump, anche gli altri tre conservatori, cioè lo stesso presidente John Roberts, Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, sono più scettici. Quindi io mi aspetterei che magari con una maggioranza ristretta o con una qualche formulazione tecnica restrittiva, ma comunque la Corte respinga l'idea di Trump e mantenga lo status quo, cioè chi nasce negli Stati Uniti è un cittadino statunitense.
Ecco, ho preso la sigla giusta. Allora, era Come America del 26 maggio. Grazie innanzitutto a Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio, ciao, alla prossima settimana.
Grazie, arrivederci.
E un saluto a Roberto Festa. Ciao.